Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Avere fede. Hai fede? Questa è la domanda che viene posta oggi a Jairo. E viene posta riguardo ad un'impossibilità, accogliere cioè un destino, un futuro, là dove l'evidenza coglie invece l'impossibilità dell'interpretazione, il limite supremo, un padre e una figlia dichiarata morta. Hai fede. La stessa affermazione che Gesù dice in ragione dell'emorroissa, della donna che l'ha toccata, che lo ha toccato soltanto per il lembo del mantello ed è guarita. La tua fede. C'è un collegamento strettissimo tra la vicenda raccontata da Marco nel Vangelo di domenica scorsa e oggi. Qui c'è un risvolto, diciamo, significativamente aperto alla spiegazione, all'incarnazione all'interno delle nostre attese, delle nostre esigenze. Domenica scorsa, se vi ricordate, la barca era sconquassata, stravolta dalle onde contrarie. La paura aveva preso non solo lo scafo, ma i marinai. E in quello scafo e in quei marinai c'è la nostra storia, la nostra vita. E la richiesta ad un Cristo, ad un Dio che sembra dormire sulle nostre attese, sulle nostre tensioni, sulle nostre sofferenze, sulla nostra vita, è quella di svegliarsi. Ma a te non importa che noi periamo, a te non importa che noi moriamo. Oggi Marco ci fa vedere non solo quanto sia capace Gesù di dominare gli elementi contrari allo scafo, ma ci mostra un Gesù attivamente impegnato a sanare chi è ammalato e a risuscitare chi è morto. E tutto è intimamente introdotto da un'affermazione del libro della Sapienza che è sconvolgente, alla quale non possiamo non fare riferimento se vogliamo che la meditazione di oggi e il lezionario che ci è proposto scavi dentro di noi e provochi la nostra fede. Hai fede? Ma io direi, quale fede hai? Il libro della Sapienza dice: la morte non viene da Dio. È una prima affermazione che dobbiamo in qualche modo farci, confrontarci, essere provocati da questa affermazione. La morte non viene da Dio. Il libro della Sapienza è ancora più chiaro. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Ora io mi faccio una domanda. Anna, facciamoci questa domanda stamattina. Ce la facciamo insieme, no? Ognuno di noi ha le sue difficoltà, i suoi problemi. Io da quando ero bambino sento dire: non cade foglia che Dio non voglia. Ora, uno vedendo le condizioni anche di quelli che noi amiamo, che vivono momenti di disagio, di sventura, di sofferenza, si guarda intorno e dice: e allora anche questo che sto patendo viene da Dio? E come fai a dire a una madre che ha perso un figlio che il suo figlio è una foglia che è caduta perché Dio ha voluto? Io mi sento a disagio. Se nella volontà di Dio esiste la morte e la sofferenza, e io devo cogliere nella volontà di Dio la morte e la sofferenza come una qualche dimostrazione della potenza di Dio, io mi sento a disagio. Soprattutto mi sento a disagio rispetto a quel Dio che mi ha detto: non ti preoccupare, io sto dalla tua parte, io sto con te. Se anche tua madre si dimenticasse di te, io non mi dimentico di te. D'altronde in qualche maniera mi sento ancora più a disagio quando sento dire: il Signore si prende i migliori, si prende i migliori. Dice uno: varrebbe la pena essere peggiore e campare 150 anni, perché uno deve capire qual è il sistema, qual è il problema. Se c'è una relazione tra morte e giudizio, allora noi dovremmo poter cogliere questa significazione, questo rapporto. Dio nella sua libertà castiga e premio e arrogoglio coglio. Ma io dalla mia fede e in quello che Gesù mi ha annunciato, io ho capito qualcosa di diverso. Quello che dice il libro della Sapienza. Dio non ha creato la morte e non gode per la sofferenza. In altri termini, c'è una opposizione tra la sofferenza dell'uomo e la volontà di Dio. Può permetterla, certo, la permette perché ci sta la libertà dell'uomo, ma volerla è un'altra cosa. Se Dio volesse la mia morte, ci sarebbe un principio in Dio che andrebbe contro la sua sostanza, che è sostanza di vita, che annullerebbe la sua sostanza d'amore. Ecco perché Paolo sottolinea a chiare lettere: Dio ha creato l'uomo per la vita, la morte è entrata a causa del peccato. La morte, la sofferenza, è proprio il luogo in cui massimamente si dichiara la debolezza dell'uomo, ma anche la sua libertà. La debolezza dell'uomo è il grido di Dio che ama e dice: ti vengo a prendere. Tu stai morendo, tu stai soffrendo, ma io ti vengo a prendere, perché proprio perché ti amo vengo a risollevarti. Allora, chi ha fatto piglia collera? Vabbè. Allora, Dio non ha creato la morte. Seguite il passaggio perché è importante, ed è importante per la nostra speranza. Se Dio avesse creato la morte, se fosse causa della sofferenza, noi non sapremmo a chi rivolgerci, figliolini miei. Non sapremmo chi cercare. Se io tenessi di fronte a me il Dio che premia e che castiga durante la vita, io mi sentirei in qualche maniera frastornato se, avendo fatto tutto quello che dovevo fare, avendo vissuto nell'onestà della mia vita, avendo percorso passi di giustizia, mi trovassi comunque a soffrire. Direi quello che la maggioranza di noi dice, ma parlando di altra fede, non quella in Gesù: se mi sono comportato bene, perché mi è capitato questo? Cosa ho fatto di male per subire quello che subisco? Questo sarebbe giusto dirlo se io avessi veramente compreso chi è Dio, ma io forse non l'ho capito. Ma tu hai fede. Cosa significa avere fede? Significa seguire un corpo di regole? Certo. Significa venire a messa la domenica? Benissimo. Significa dire le preghiere a mattino e a sera? Ma certo. Significa sapere quanto e come si celebrano Pasqua e Natale? Benissimo. Fede significa: io mi fido di te. Signore, io mi fido. Io mi fido di te e so che tu stai dalla mia parte. E so che ogni cosa che io farò, ogni cosa che io muoverò, ogni cosa che io penserò, ogni cosa che io sceglierò, tu sei dalla mia parte. So che non mi abbandonerai. So che se anche andassi per valle tenebrosa, tu sei il mio vincastro, sei il mio sostegno. Io so che con Anna, con te, con tutti quanti, il Signore era prima e ancora di più in questo momento. Così come tutti quanti voi, di cui conosco storie, avvenimenti e tantissime sofferenze, il Signore non vi ha castigato se avete trovato delle difficoltà e delle sofferenze nella vostra vita, ma là dove maggiore è stata la vostra prova, lì maggiore è il vostro, è l'amore suo. E il segno del miracolo che Gesù compie non è un luogo come dire, rappresentativo della sua potenza. Dio non ha bisogno di dimostrare la sua divinità. Non è che guarisce l'emorrois perché deve dimostrare che è Dio. Non è che sana la tempesta e la calma perché deve dire guardate che cosa mi fido di fare. Non è che risuscita la bambina perché così rende testimonianza alla sua divinità, ma perché ama l'uomo, perché lo cerca per amarlo, perché fa sentire vicino il volto paterno di un Dio che ciascuno di noi cerca nella sua debolezza per esserne compagno. Io ho bisogno di rivolgermi a Dio e a sapere che Dio comunque e sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte, Dio è con me e non mi abbandona. Non lo cerco, è legittimo che lo faccio perché venga guarita la mia malattia, lo cerco per questo, è legittimo farlo, ma lo cerco soprattutto per sentire la sua forza, comunque vada, per sentire il suo braccio d'amore sulla mia esistenza, per dare al mio destino una luce diversa, per far dentro di me rispecchiare il suo volto ed essere salvo. Ecco perché, anche se io ho vissuto una tragedia immane, posso poter dire, Signore, stai dalla mia parte e sarai mio vindice e sarai mio riscatto. Ecco perché mi posso fidare di Lui. Ecco perché il nostro Dio non si è voluto far adorare soltanto nelle nubi del cielo, ma ha fatto stampare la sua carne, la carne del Figlio, sul legno della croce, per dire anch'io muoio come voi sul legno della croce, ma io per voi distruggo la morte e vi ridono la vita. Seguitemi, abbiate fede in me. Hai ancora fede? Capite bene che la fede non si misura in quantità. Mi sono sentita tante messe, mi sono fatte tante comunioni, ho fatto tante riti, mi sono dette tante preghiere. Non è questione di quantità, è questione di intensità, è questione di intimità. Signore, dove andrò? Signore, cosa posso fare senza di te? Signore, cosa posso costruire se tu non mi dai la tua forza? Ecco perché tutto il Vangelo è una proposta che Gesù fa, non solo di dire guardate che Dio è dalla vostra parte, ma ricordare ogni volta che fa un miracolo va la tua fede ti ha salvato, va è la fede in me che rende possibile prodigio, sono io che lo faccio, ma sei stato tu che me l'hai permesso, perché grazie al tuo sì hai aperto una breccia nel tuo cuore. E da quel giorno io vengo a dimorare in te e saremo una sola cosa. Permettetemi soltanto un minuto ancora e poi concludiamo. Ancora di più, io sento il bisogno di parlare di fede in Dio in un tempo dove noi abbiamo dimenticato la fiducia. Noi ormai non ci fidiamo più di nessuno. Ancora di più sento urgente e necessario il bisogno di riscoprire la parola fiducia, in tempi in cui invece ciò che è costante è l'offesa alla fiducia, cioè l'infedeltà. L'infedeltà. Io ti prometto qualcosa e poi puntualmente vengo meno, a livello istituzionale, a livello politico, a livello familiare, a livello di rapporti sociali. Cioè c'è un'abitudine a tradire la fiducia. Una volta quando uno diceva a una persona, abbi fede, parola mia. Oggi invece c'è uno sport diffuso, probabilmente perché testimoniato dall'alto a tutti i livelli, di dire non vi preoccupate e puntualmente viene smentito dai fatti. Gli uomini veri sono quelli che dando la parola la mantengono. Il cristiano impara ad aver fiducia in Dio come offre, come testimonianza del proprio essere credente, la lotta per dare fiducia, per dare la parola e per mantenerla. Avete sentito nella seconda lettura Paolo che cosa chiede? Dice, badate bene, Se siete credenti, qualcuno deve poter contare su di voi e voi non dovete venir meno, perché dovete dare una mano a quelli che sono in difficoltà. Se venite meno voi, la vostra fede è inconsistente. Mi verrebbe da fare tante riflessioni riguardo a questo. Non voglio aprire scenari che guardano a situazioni che potrebbero in qualche maniera essere equivocate, ma una cosa invece la voglio condividere con voi, poi tirate voi le conseguenze rispetto a questo. Due giorni fa è stato arrestato a Milano un uomo che offriva a dei ragazzi le prospettive di entrare in squadre di calcio, nei sogni dei ragazzi, eccetera. Si lasciava accettare in ragione di un sogno e i ragazzi si lasciavano adescare anche per pochi spiccioli, pur di sognare, si vendevano. Ho fatto una riflessione, parto da questo. Se per avere fiducia bisogna vendersi, nel nostro tempo è davvero terribile. In genere, io ho bisogno di un mondo dove la gratuità, la libertà, il coraggio di quello che crede segna il rapporto tra gli uomini e la rotta del nostro destino. Io mi fido di Dio, mi fido di Lui, sono certo che non mi deluderà. La Sua parola è coraggio nella mia esistenza e mentre mi fido di Lui imparo la libertà del dono, come Dio di cui mi sono fidato mi dà senza chiedere nulla in cambio, così io ricevendo divento grazie a Lui capace di un dono senza niente chiedere. I nostri figli si fideranno di noi per quello che siamo, non per quello che daremo. Si fideranno di noi per come li guarderemo in faccia, si fideranno di noi per come testimonieremo le cose in cui noi crediamo. Che il Signore Gesù ci faccia comprendere la Sua parola e vinca la nostra malattia più profonda, più perniciosa, che è la più terribile, che quella di sentirci soli, perché non crediamo più in niente, non crediamo più in nessuno. La Sua parola diventi la nostra forza e il nostro coraggio.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.